La firma digitale. Che cos'è e come funziona? Incontro di formazione a distanza organizzato dal Comitato Informatico UICI Torino in collaborazione con UICI Piemonte. Relatori Alessio Lenzi e Franco Lepore. Incontro trasmesso in diretta Zoom giovedì 14 gennaio 2021. Prima parte.
Buonasera a tutti. Allora, intanto grazie a tutti per essere intervenuti così in larga misura. Siamo veramente in tantissimi, lo avevo detto già anche un po' prima per chi era qua prima. La cosa mi sorprende anche perché è un incontro decisamente con un argomento un po' particolare. Capirete poi che appunto non è un argomento che è importante, ma è un argomento tra virgolette che può sembrare anche un pochino di nicchia, per cui la firma digitale è una cosa che non è tra virgolette nuovissima, ma in realtà per molti è nuova e per molti ancora hanno evidentemente il desiderio di capire di che si tratta, per cui ho visto che la cosa è stata come dire recepita da molti. Io direi che intanto salutare ancora una volta tutti quelli che sono presenti, perché ancora stanno accedendo. E come sta scrivendo a tutti il nostro Alex, che ringrazio fin d'ora per la collaborazione, perché stavolta ho preferito farmi aiutare nella gestione della pratica della riunione, perché gestire più di 100 persone da solo e gestire anche le alzate di mano e le domande diventa un po' complicato, quindi
buonasera,
ringrazio
a tutti.
Fin d'ora, grazie Alex, e a questo punto, prima di cominciare a trattare l'argomento nel dettaglio e cominciare questa simpatica, spero, giornata, direi di dare la parola al nostro presidente Gianni Laiolo per un saluto, e che ringrazio fin d'ora per averci per essere stato d'accordo anche a organizzare questo incontro.
Grazie Alessio, no, io ringrazio te per aver organizzato questo evento, questo momento veramente particolare sulla firma digitale. Ringrazio noi, è giusto che sono cose molto importanti, quindi sono portare alla conoscenza di tutti questo mezzo che è la firma digitale, e chi più di Alessio poteva far conoscere come poter fare questa cosa. E poi il bello di oggi è anche che abbiamo il nostro presidente regionale Franco Lepore, che ci parlerà tutto di alcuni aspetti giuridici della firma digitale, che sono veramente fondamentali e molto importanti. Quindi non aggiungo altro, non voglio far perdere tempo e lascio la parola a voi, lascio la parola a Alessio e poi a Franco quando dovrà entrare nella discussione, nell'illustrare tutto quanto, e quindi auguro a tutti buon lavoro e ringrazio tutti per questa ampia partecipazione, che veramente è qualcosa di incredibile, e noi siamo veramente contenti e veramente auguro buon lavoro sia a Alessio e a Franco, buon lavoro a tutti e grazie ancora di tutto.
Ok, grazie Gianni. Intanto alcune precisazioni tecniche per partire bene. Allora, visti gli argomenti, visto la grande mole di argomenti da trattare, naturalmente saranno interventi sia da parte mia, sia da parte di Franco, che anche da parte di, dopo Elisabetta per una dimostrazione, Elisabetta Barsotti, che fa sempre parte della nostra sezione e insieme a me, a Piero, ad altri curano la parte informatica, farà una dimostrazione anche lei. E direi che le domande si possono naturalmente fare, perché è giusto così, è giusto perché il dibattito deve essere il più ampio possibile. Solo che vi diremo noi quando c'è la possibilità di farle, cercheremo di farle alla fine di ogni blocco, perché altrimenti si rischia di non riuscire a trattare tutto in maniera lineare. Per fare le domande occorre prenotarsi alzando la mano. Alex è vigile in questo e vedrà bene chi alza la mano e poi ci dirà a noi come vanno le cose. Vi ricordo, per alzare la mano, chi chi usa Windows, il tasto è Alt di sinistra Y. Da Mac, se non mi sbaglio, Command Y, perché non lo uso più di tanto per Zoom, ma è quello. Qualcuno che ha il Mac mi può eventualmente dire, può tranquillamente dire.
Te lo confermo, Alessio.
Perfetto, Angelo, grazie. Invece, per aprire, perché i microfoni sono chiusi, Potete comunque riattivarlo quando dovete fare la domanda. Per attivarlo si fa da Windows Alt di sinistra più A di Ancona. Da Mac Command Shift A. Per chi invece ha l'iPhone, per chi usa smartphone, il disattiva attiva microfono si trova più o meno in basso a sinistra nella schermata della riunione, un pulsantino proprio che si trova lì. L'alzata di mano si trova in un pulsante, non si trova direttamente sulla pagina della riunione, ma si trova in un pulsante chiamato altro. Schiacciando lì si apre un elenco di possibilità, tra cui c'è alza la mano, per cui c'è la possibilità di fare anche questo. Potete usare anche la chat, vedo che molti di voi già la stanno usando, quindi sapete un po' come utilizzarla. Non mi sembra che a livello tecnico ci sia altro. Ricordo che eventualmente, se sono domande del tipo non ho capito, non vi preoccupate, perché comunque tutto l'incontro è registrato e verrà poi inserito direttamente sul nostro sito www.uictorino.it, l'audio della manifestazione integrale, e verrà poi naturalmente messo a disposizione, come era stato messo anche a disposizione l'audio dell'incontro che abbiamo fatto negli ultimi mesi dello scorso anno, quello dedicato allo SPID, per cui, ed è stato anche parecchio ascoltato, direi. Allora, detto questo, cosa tratteremo oggi? Intanto tratteremo tutti quelli che sono gli impieghi della firma digitale. Spiegheremo cos'è la firma digitale. La tratteremo a livello legale, e per questo mi sono affidato, e lo ringrazio tuttora, all'avvocato Franco Lepore, presidente regionale UICI Piemonte, che appunto ringrazio ancora per avermi affiancato in questa cosa, perché io vi posso spiegare tutto dal punto di vista tecnico, ma quando si parla di legale io preferisco che sia una persona adatta a doverlo fare, e chi meglio di un avvocato può aiutarmi in questo. Quindi vedremo la firma digitale dal punto di vista legale, ne vedremo gli usi, eventuali usi pratici che si possono fare che si può fare con la firma digitale, vedremo come funziona proprio, e vedremo anche come poterla usare, o dove poterla prendere, chi la fornisce, più o meno quanto costa, e infine avremo una dimostrazione pratica circa il suo utilizzo proprio. Vi farò vedere sia l'utilizzo da PC, sia l'utilizzo da smartphone insieme a Betta, vedremo quello. Vedremo proprio in dettaglio come si utilizza la firma digitale. Io direi a questo punto di passare direttamente la parola a Franco, per parlarci proprio del discorso firma, proprio della parola firma da parte di un non vedente, aspetti legali, firma digitale e come la firma digitale ci può garantire effettivamente a livello legale la legittimità che deriva da questo, appunto dal discorso del firmare digitalmente un documento e firma autografa e quant'altro. Quindi Franco, ti cedo la parola. E ti ringrazio fin d'ora per l'intervento.
Grazie a te, Alessio, per avermi coinvolto a questa importante iniziativa. Sono particolarmente contento che abbiamo quest'altra affluenza di spettatori, perché, come tu hai detto poc'anzi, è vero che può sembrare un argomento di nicchia, e tra l'altro è anche un argomento abbastanza tecnico. Cercheremo di spiegarlo in modo semplice, È un argomento però che ha delle grandissime potenzialità e a noi può in futuro risolvere e semplificare la vita in diversi aspetti. La firma digitale sembra un'assoluta novità qualche anno fa, di qualche mese fa. In realtà non è propriamente una novità, perché la firma digitale è stata introdotta circa 15 anni fa, quindi non è una novità assoluta. Solo che oggi si sente parlare molto di firma digitale perché si parla di informatizzazione della pubblica amministrazione, dematerializzazione dei documenti e di conseguenza si parla anche di firma digitale, perché per attivare tutta una serie di procedure informatiche su documenti ufficiali serve la firma digitale. E di conseguenza è un argomento che sta prendendo sempre più piede. Ma che cos'è la firma digitale? La firma digitale, in parole semplici, è un risultato di un procedimento informatico basato su tecniche crittografiche che consente di associare in maniera indissolubile un numero binario, che sarebbe la firma digitale in formato informatico, ad un determinato documento specifico, anch'esso documento informatico. Occorre fare una precisazione. La firma digitale non è la firma autografa, per così dire, che quando andate in posta o alla banca vi fanno apporre con il pennino sul tablet. Quella non è firma digitale. Quella è una firma analogica convertita in modo elettronico per, come ho detto prima, alcuni processi di informatizzazione dei documenti, ma quella rimane in tutto e per tutto una firma analogica. A proposito di firma analogica, non è argomento di stretta attualità di questa lezione, però io ci tengo a precisare una cosa, perché so che ancora nel 2021 ci sono alcune problematiche relative alla firma del non vedente. Faccio presente che la firma del non vedente è perfettamente valida ai sensi della legge numero 18 del 1975. Ancora oggi purtroppo si riscontra una mancata informazione da parte di istituzioni e vari enti, come per esempio anche alcuni istituti di credito. La legge 18 del 1975 dice che la firma del non vedente è perfettamente valida e fa sorgere diritti e obblighi. La persona cieca ha la facoltà e non l'obbligo, solo la facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia nel processo di redazione, compilazione e sottoscrizione di un documento cartaceo. Ripeto, ha la facoltà e non l'obbligo. In ogni caso, quando il non vedente firma con la penna un documento cartaceo, la firma è valida a tutti gli effetti e fa sorgere diritti e obblighi. E questo discorso vale solo esclusivamente per quanto riguarda gli atti privati, perché per quanto riguarda gli atti notarili c'è la legge notarile che invece, al contrario degli atti privati, impone obbligatoriamente la presenza di due testimoni. Quindi firma autografa analogica da parte non vedente vale per esempio sottoscrivere un contratto di locazione, aprire un conto corrente, stipulare una polizza, tutto quello che riguarda atti privati, non atti davanti al notaio. Tornando all'argomento della riunione di oggi, faccio presente che la normativa di riferimento della firma digitale è contenuta nel codice dell'amministrazione digitale. Nello specifico stiamo parlando del decreto legislativo numero 82 dell'anno 2005. Questo codice è del 2005, a seguito del progresso tecnologico ha comunque continuato a subire degli aggiornamenti e delle integrazioni anche in base al progresso tecnologico che sappiamo benissimo è in fortissima evoluzione. Quindi a mano questo codice è stato aggiornato ed integrato e l'ultima versione, se non ricordo male, è del 2017. In particolare, l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale disciplina appunto la firma digitale. La firma digitale si riferisce in maniera univoca ad un solo soggetto ben determinato ed identificato. L'apposizione della firma digitale sostituisce di fatto tutta una serie di questioni che possono essere sigilli, timbri, contrassegni e firma autografa, ed è pienamente valida per tutti i fini previsti dalla legge. Pertanto, cosa vuol dire questo? Che la firma digitale ha lo stesso identico valore legale della firma autografa. Come ho detto prima, la firma digitale può essere utilizzata in vari contesti e soddisfa diversi requisiti. La firma digitale, per esempio, soddisfa il requisito di autenticità, perché si riferisce con certezza ad un'unica persona. Soddisfa il requisito dell'integrità, perché il documento firmato digitalmente non può essere modificato. Soddisfa il requisito dell'affidabilità, perché la firma digitale soddisfa degli stringenti requisiti di sicurezza elettronica. E, come ho detto prima, soddisfa anche il requisito della validità legale, perché a tutti gli effetti ha valore di legge. Come funziona la firma digitale? È uno strumento che permette a cittadini e professionisti di firmare digitalmente un documento informatico, facendo diventare quel determinato documento un documento che ha valenza legale. Ciascun titolare che richiede la firma digitale gli viene assegnato una coppia di chiavi elettroniche. La richiesta si fa a un ente certificatore. Questo ente certificatore rilascia un certificato che si chiama certificato di firma elettronica, dove c'è una chiave pubblica che comunque può essere consultata da tutti, che come se potrebbe essere considerato come l'elenco di coloro che sono autorizzati a firmare digitalmente. Contemporaneamente viene lasciata una chiave personale e riservata, che può essere utilizzata solo esclusivamente dal titolare ed è azionabile solo esclusivamente attraverso un PIN. Per firmare bisogna utilizzare un software particolare che calcola l'impronta digitale del documento elettronico, associa la firma digitale del titolare attraverso anche l'inserimento del PIN, quindi accoppia in buona sostanza il documento elettronico con la firma digitale, cifra il documento e il risultato è un documento elettronico firmato digitalmente. Questo documento è facilmente individuabile perché ha un'estensione particolare. Voi magari conoscete i documenti con estensione DOC, PDF. Il documento firmato digitalmente ha l'estensione, solitamente si vede P7M. Quel documento è un documento firmato digitalmente. L'apertura di questi documenti firmati digitalmente può essere fatta solo esclusivamente con particolare software. Ci tengo a precisare che ci sono molti software gratuiti che si trovano tranquillamente su internet, però ci serve un software particolare per aprire un documento firmato digitalmente. Come ho detto prima, bisogna richiedere la firma digitale a dei provider. In Italia ce ne sono, se non sbaglio, circa una ventina, e ci sono anche diverse tipologie di firme digitali. ci sono firme digitali contenute in una SIM, ci sono firme da remoto che si possono attivare con un codice OTP, ma sotto questo aspetto penso che ne parlerà dopo Alessio, quindi sappiate che comunque ci sono diverse tipologie di firme digitali. Attenzione, sono tutte identiche per il risultato e l'obiettivo. È vero che sono diverse tipologie di firme, ma tutte hanno valenza legale. La firma digitale ha una validità limitata, quindi periodicamente occorre rinnovare il certificato di firma digitale. Come ha detto Alessio, ci sono dei costi per la firma digitale, anche a seconda della tipologia di firma digitale che andiamo a richiedere. Ovviamente bisogna fare molta attenzione, perché la firma digitale, come ho detto prima, ha dei PIN e ha delle SIM, e di conseguenza tutte le credenziali devono essere assolutamente conservate gelosamente, perché altrimenti può capitare che c'è qualcuno che firma al posto vostro. Quali sono gli usi pratici di questa firma digitale? Per esempio, la firma digitale è divenuta obbligatoria per molti professionisti. Io, essendo avvocato, senza firma digitale non potrei più lavorare e depositare gli atti in tribunale, perché recentemente è stato introdotto il processo telematico e per depositare gli atti in tribunale bisogna firmarli digitalmente. Altri usi. Si firmano, per esempio, gli atti giudiziari, tutti gli atti che escono al tribunale, dai giudici, dai cancellieri, vengono firmati digitalmente, le fatture, i bilanci sociali, diversi atti amministrativi della pubblica amministrazione vengono firmati digitalmente. Quindi è una firma che sta prendendo sempre più piede. Gli usi futuri per i semplici cittadini. Si può firmare tranquillamente già oggi ogni tipo di contratto. Io posso, per esempio, andare a chiedere alla mia banca il contratto in formato elettronico, me lo faccio spedire via mail, lo firmo digitalmente attraverso la mia firma digitale e glielo rispedisco indietro firmato digitalmente. Qual è l'importanza di questa novità? È che io con questa firma digitale ho la possibilità di consultare autonomamente, senza l'aiuto di nessuno, il contratto che sto andando a firmare, lo firmo autonomamente e lo rispedisco indietro. Solitamente la firma digitale viene anche utilizzata con una casella PEC, casella di posta elettronica certificata, la quale a seguito di trasmissioni di messaggi tramite PEC è come se si mandasse una raccomandata, però non necessariamente devono essere utilizzate insieme. Solitamente chi ha una firma digitale ha anche una PEC. Quindi in futuro si estenderà la possibilità di firmare digitalmente, potranno avere grandi benefici, soprattutto i non vedenti, i quali possono comunque finalmente leggere e firmare autonomamente senza l'aiuto di nessuno, e questo comporta maggiore autonomia e consapevolezza negli atti che si vanno a firmare. Tutto questo ovviamente con una piena valenza legale, come se noi ci recassimo in banca e andassimo a firmare con la penna, solo che lo facciamo in maniera informatica e da remoto. Spero di aver chiarito brevemente il funzionamento della firma digitale dal punto di vista anche della valenza legale. Vi ho spiegato anche i risvolti futuri e le opportunità che si possono avere con la firma digitale. A tal proposito, a mio avviso sarebbe quanto mai opportuno che le associazioni incentivassero l'utilizzo della firma digitale in più contesti possibili, in modo da garantire maggior inclusione delle persone con disabilità visive. Ripeto, per quanto riguarda gli atti notarili è tutta un'altra storia, si potrebbe poi anche andare in futuro a lavorare sotto quell'aspetto, perché una firma digitale mi permette anche di leggere un atto notarile e, perché no, sottoscriverlo. Però qui andiamo a scontrarci con una legge notarile che ad oggi attualmente non lo consente. Ovviamente il non vedente può firmare, utilizzare la firma digitale, a patto che questa firma e soprattutto il software sia accessibile. Sotto questo aspetto io mi fermo qui, perché Alessio avrà sicuramente molte informazioni tecniche da dirvi in ordine all'accessibilità dei vari provider. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Direi che, Franco, hai dato una ottima disamina di quello che è lo stato attuale delle cose. Effettivamente è così. Io, tra l'altro, ce l'ho da tempo ormai, anche perché avevo fatto un corso in Irifor un po' di anni fa, quindi ce l'ho da allora, e devo dire che, sempre parlando di usi pratici, a me nel periodo, diciamo, che abbiamo fatto a marzo del primo lockdown, a me è servita parecchio per intrattenere alcune carteggi col mio ufficio, perché alcune cose le ho dovute, gli altri hanno aspettato di firmarle quando rientravano, eccetera. Io l'ho firmata direttamente in digitale, con la firma digitale, me l'hanno accettata, e quindi non ho avuto nessun problema, perché il mio ufficio fortunatamente ha applicato da qualche anno, non da molti, ma da qualche anno ha applicato la dematerializzazione a livello documentale, anche se il cartaceo purtroppo è ancora tanto, ma la sta applicando, e quindi da noi tutti i dirigenti, tutti hanno la firma digitale. Infatti quando ci viene consegnato ogni anno il CUD, il documento per la dichiarazione redditi, viene appunto distribuito in formato di firma digitale, in formato P7M, come diceva Franco prima. Noi abbiamo sulle nostre postazioni un software per poterlo decriptare, ma aggiungo a questo, oltre a quello che ha detto Franco, che occorre un software, lo si può fare anche attraverso, oltre che a un software, anche attraverso un sito internet. Ogni provider di firma digitale è tenuto per legge a predisporre un sito, una pagina internet con la quale verificare i documenti, perché le verifiche le possiamo fare con tutti i software o con tutte le pagine che consentono di verificare appunto le firme digitali. Poste alla sua, Ruba alla sua, ci sono, ogni provider ha la propria pagina per poter verificare un documento, anche se non si ha a disposizione un software per decriptarlo. Prima di passare al prossimo argomento, ci sono domande da parte vostra, sia per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda il discorso che ha fatto Franco prima? Potete alzare.
Per il momento non vedo alzate di mano.
Ok. Allora, andiamo con il successivo. Come funziona in soldoni la firma digitale? Allora, di fatto, appunto, è un certificato che ci viene rilasciato, e questo certificato può risiedere o in una smart card, cioè in una schedina tipo carta di credito, alla quale si affianca un lettorino USB che va collegato al computer. Sul computer si installa il software di firma e si provvede a firmare i documenti con questa smart card. Soluzione buona ma fissa, nel senso che rimane fissa lì sul tuo computer di casa. Metti che poi devi andare, come a volte mi capita di fare a me, in ufficio, dovrei prendere il lettore, installarlo sul computer dell'ufficio, installare l'apposito software, i driver, e come sappiamo tutti le postazioni di lavoro non consentono l'installazione di software e di driver, per cui diventa quasi inutilizzabile a meno che non si chieda la concessione all'amministratore, al servizio IT del proprio ufficio. Non sempre lo fanno fare. L'altra possibilità che abbiamo per quanto riguarda fisicamente la firma digitale è su smart card, su SIM, che è fatta proprio con una SIM del telefonino, quelle SIM che si usavano fino a che non sono arrivate le micro SIM, quelle normali, che si inserisce in una chiavetta USB. La chiavetta USB è dotata di un apposito lettore nel quale si inserisce questa SIM card che ci viene rilasciata dall'ente certificatore, e in questo modo è una soluzione, diciamo, abbastanza valida. Scusate chi ha il microfono attivo, grazie. Si mette si tiene nella chiavetta, e in questo caso il software è direttamente residente sulla chiavetta, sulla chiavetta USB, in qualunque computer noi andiamo, si può inserire la chiavetta, si apre, si lancia il software di firma, si fanno le operazioni che occorre fare per firmare e firmiamo. In teoria noi sulla chiavetta sono chiavette USB non di grandi dimensioni come giga, però consentono sono chiavette vere e proprie, quindi con anche la memoria interna, per cui per esempio io sulla mia ho messo anche NVDA, il programma di lettura schermo di Windows gratuito e portabile, per cui io in qualunque computer vada, se non c'è un software di lettura dello schermo, avvio NVDA che ho sulla chiavetta e posso poi eseguire l'operazione di firma se è necessario. E dall'ufficio lo faccio, non c'è problemi, non ci sono i diritti di amministratore, ma funziona lo stesso. Quindi metto la chiavetta, lancio il software, firmo e va bene, ed eseguo tutto. C'è un'altra possibilità che adesso va molto di moda, oltre al appunto smart card, che è stato il primo metodo, alla chiavetta, secondo metodo, l'ultimo metodo che da un qualche anno circola è la firma digitale remota. Cosa significa? Che in questo caso il certificato non è residente su un oggetto fisico che io ho fra le mani, quindi non è residente su una chiavetta, su una scheda, su una SIM o su una smart card, ma è residente su una postazione in remoto, su un server che non è da me, ma è da remoto, cioè è da un'altra parte. Come si dice oggi, in cloud. Cosa succede? Si ha a disposizione un software o da smartphone o da PC, si hanno delle credenziali che ci vengono assegnate quando prendiamo la firma remota, quando decidiamo di acquistare la firma remota, e a questo punto noi la possiamo utilizzare sia dal nostro computer sia dallo smartphone, dovunque abbiamo una connessione ad internet. Faccio l'esempio: dal computer installo il software, metto le credenziali, abilito il software mettendo le credenziali, il software me lo fornisce mediamente chi mi fornisce la firma remota, che poi di solito è lo stesso software col quale poi si firma anche con le smart card, cambia solo che all'inizio ti chiede come vuoi firmare, se con un dispositivo o con una firma remota, ormai sono tutti così, ne ho provati 3 o 4 per questa occasione e funzionano più o meno tutti così. Si sceglie il documento da firmare, si mettono le credenziali di firma e a quel punto si firma senza avere di fatto niente di connesso al PC, ma solamente una connessione ad internet. Idem da smartphone, si installa un'apposita applicazione sul nostro iPhone o sui nostri Android, si prende il documento che eventualmente abbiamo da qualche parte sul telefono o che ci hanno inviato via mail, si apre mediante l'applicazione di firma, si inseriscono le credenziali di firma e si può firmare direttamente senza dover avere a disposizione un dispositivo e una chiavetta, una smart card e quant'altro. Quindi di fatto è una firma digitale molto innovativa, c'ha i suoi limiti perché se andiamo in un posto dove non c'è connessione a internet non la possiamo usare, ma in realtà oggi è molto difficile trovare proprio posti buio dal punto di vista della connessione. È pratica perché si può firmare, anche se a volte mi è capitato di dire no, non c'ho la firma, c'ho la firma lasciata a casa. La firma è un oggetto che bisogna avere sempre con noi, perché noi la normale firma autografa la possiamo fare in qualunque momento. Quindi anche la firma digitale, per quanto ci riguarda, deve poter essere espletata in qualunque momento. Per cui in questo caso la firma remota aiuta molto. Io infatti da proprio qualche mese a questa parte, oltre alla firma digitale che avevo in precedenza su chiavetta, mi sono anche abilitato la firma remota. E devo dire che la trovo molto comoda, soprattutto perché non ho il pensiero di portarmi dietro niente e oltretutto se ti porti la firma digitale nel borsello potrebbe anche darsi che, visto come va il mondo oggi, magari ti prendono il borsello e ti chiappano la firma digitale. Non è un problema, tra virgolette, se non quello di ricomprarla, perché quando ci viene consegnata la firma digitale ci vengono date delle credenziali per poter sospendere o bloccare la firma, quindi uno non può firmare al nostro posto. Oltretutto, per firmare al nostro posto la persona deve conoscere un apposito PIN che protegge appunto la firma digitale. Franco prima l'ha proprio spiegato, occorre inserire un PIN e a quel punto, inserendo il PIN, si può attivare tutto il meccanismo di firma. Per la firma remota poi, oltretutto, è ancora più sicuro, perché bisogna conoscere un user ID, una password e una chiave temporanea OTP che viene spedita solo in quel momento e solo sul dispositivo abilitato a fare questo. Per cui anche lì la sicurezza è, diciamo, ampiamente garantita. Si potrebbe anche dire, ma uno può firmarmi a posto mio? Sì, se il dispositivo di firma digitale cade nelle mani di qualcuno che per caso conosce il vostro PIN, può firmare al proprio posto, al nostro posto. Per cui è importantissimo custodire con cura il tutto ed è soprattutto molto importante conoscere le proprie credenziali, conoscere le proprie cose e non darle agli altri. È vero che, ci sono spesso molti si fanno aiutare, però in questo caso meno diffondete i dati relativi alla vostra firma e meglio è, perché con la firma si può. Diciamo che si può appunto incorrere in qualche problema. Mi dice Alex che c'è una mano alzata.
Lucia Micocci.
Sì, allora, sì, va bene, tanto
facciamo
poi...
dopo o...
No, tanto poi avrei fatto un altro argomento, per cui...
Ok, allora chiedo di riattivare l'audio.
Sì, okay. Direi di sì. Puoi riattivarti tranquillamente l'audio, Lucia. Lucia?
Pronto, mi sentite?
Prego.
Ok, volevo chiederti, Alessio, siccome io ho un dispositivo Android, mi confermi che anche da Android sono gestibili questi software?
Allora, il software che ho io non l'ho, provato su Android, ma okay. È semplice. Cioè la struttura del software è semplice.
Ok.
Per cui non penso che sia inaccessibile. Ci posso provare. Non è un grosso problema, però...
Calcola, io ho un Android 10, quindi io presumo...
Sì, dovresti essere
perché tranquillo. Lo speed è stato accessibile, io riesco a lavorarci bene con lo speed.
Ok, ma credo che... Tu che speed hai?
Io ho Poste, ho fatto quello
delle
Poste.
Sì, non credo ci siano poi particolari problemi con l'applicazione. Comunque, provo okay. E poi eventualmente... Mi scrivi, poi da ultimo vediamo di...
Sì, non
contatti.
Ci sono problemi, figurati.
D'accordo. Grazie,
a
grazie.
A te, ciao.
C'erano altre domande? Mi sembra c'era una chat, Alex.
Attenzione, audio ora riattivato. Ero io, Alessio, per avvisarti. Ma...
Ah, no, perché mi sembrava che Michele Barbi avesse scritto qualcosa.
No, ma prima, ma non erano domande...
letto...
No.
Una domanda okay. Avrei bisogno di porla, comunque.
Sì, chi è?
Enrico Brustolin.
Yeah. Ok.
Questo, tu parlavi anche di una come ultimo inserimento da fare, quello di un dato temporaneo, no? Di una oltre al PIN e a quant'altro, diciamo un riferimento che viene, diciamo, che viene dato, viene fornito in quel momento ed è temporaneo, se ho ben capito. No?
Sì, è una chiave OTP. In gergo si chiamano così.
Sì, una chiave OTP. Ma voglio dire questo, c'è per caso una scadenza di pochi secondi o lo si può utilizzare, non so, perché in certi casi certi dati di questo genere poi di lì a qualche, non so, 30-40 secondi scadono e devono ripartire.
Sì, ne parliamo dopo, sì, c'è questo d'accordo. Limite, sì, hai fatto...
Hai posto... Alessio, posso fare una precisazione su questo
certamente,
punto?
Certamente, no, perché hai posto un giusto problema. Che,
allora, quando si utilizza la firma digitale remota, ce l'ho anch'io, quando nell'atto in cui bisogna firmare c'è un pulsante che si chiama, adesso poi dipende dal software che si utilizza, crea codice OTP, inserisci OTP, ti arriva un messaggio sul telefonino tipo SMS con un codice temporaneo che puoi utilizzare solo in un determinato periodo, adesso non so quanti secondi sono, quanti minuti, ma mi è già capitato una volta che ho generato il codice, mi è arrivato il codice, nel frattempo mi è arrivata una chiamata, ho risposto alla chiamata e quindi non ho inserito in tempo il codice, la procedura si è interrotta e ho dovuto ricreare un nuovo codice OTP.
Sì, che poi comunque si tratta di ridare un tap, lo ricrei.
Sì, non è niente,
niente
di
che, esatto. lo fai senza problemi. E quindi poi il discorso dell'OTP si gestisce bene sia da telefono che da PC, quindi non è un problema. Da telefono, per esempio, se si utilizza Aruba, da telefono è paradossalmente più semplice. Allora, se non ci sono altre domande inerenti al funzionamento pratico,
per quanto adesso riguarda... ci sono 5 alzate di mano. La prima, Giuseppe Pizzo.
Ok.
Giuseppe Pizzo, prego.
Sì, buonasera. Volevo chiedere una cosa. Ciao Alessio. Ciao a tutti. Volevo chiedere qual è il software, siccome io purtroppo non so firmare, non mi hanno insegnato a scuola e ho dei problemi, tanto è vero che mia mamma ha una procura digitale che le permette, cioè digitale, scusate, generale, che le permette di firmare al posto mio. Qual è un software per l'iPhone compatibile con la firma digitale? E poi ci sono dei corsi che insegnano, che fanno capire come funziona, cioè meglio come funziona, perché ora io ho capito più o meno.
Ok, allora del software ne parliamo quando facciamo la dimostrazione pratica vi faccio vedere.
Alessio, posso intervenire?
Certo. Tu hai facoltà sempre.
Allora, il signore che è intervenuto adesso ha posto una questione delicatissima.
Assolutamente delicata.
Allora, il discorso che io ho fatto prima in ordine alla validità della firma autografa del non vedente vale per le persone che sanno firmare. Per le persone che magari sulla carta d'identità hanno il crocesegno, quindi non possono firmare, hanno comunque bisogno di una persona. La firma digitale supera questo problema. La firma digitale, paradossalmente, può essere utilizzata ed è pienamente valida anche per le persone che non sanno firmare con la penna.
Perché si tratta alla fine di inserire un PIN, quindi se sai usare o un PIN, un OTP, quello che è, se uno sa usare uno strumento informatico o uno smartphone è assolutamente avvantaggiato da questo e la firma è assolutamente riconosciuta legalmente e a tutti gli effetti. Poi dopo facciamo vedere come funziona, quindi poi ti renderai conto di come funziona il tutto.
Ok, c'è altro? Poi Giampiero Cuomo che chiede... Sì. La parola. Signor Cuomo.
Giampiero.
Gli ho chiesto di riattivare l'audio, okay, magari no. Gli arriva il pop-up, ma
Eccolo. Ok, vai. Ciao Giampiero, buonasera.
Ah, la domanda che... Ciao, volevo rivolgere questo tipo di domanda. Io sono un avvocato, volevo capire in relazione alla firma digitale per gli atti giudiziari, se per noi è fruibile, è accessibile, perché io questo volevo sapere, e poi volevo sapere anche in relazione al, se si può un attimo fare un flash sull'argomento, sapere se in relazione al processo telematico ci sono, diciamo, programmi che ci consentono a noi normalmente in autonomia di interagire, diciamo, di preparare gli atti e di citarli senza l'ausilio di occhio amico, diciamo.
Qui direi che
allora poi magari possiamo, mi posso scambiare, posso avere il contatto della persona che è intervenuta, esatto, adesso, poi mi spiego un po'. Allora, per quanto riguarda i software per il processo telematico, non sono propriamente accessibili, nel senso che
questo è il problema.
La redazione dell'atto non ci sono problemi, la conversione in PDF non ci sono problemi, la firma non ci sono problemi, dopo lo dirà Alessio, quindi per quanto riguarda anche la firma degli atti giudiziali non c'è nessun tipo di problema. Qualche problema c'è nel momento in cui bisogna andare a depositare l'atto giudiziario, il PCT non è propriamente accessibile.
Va bene. Quindi comunque per gli atti giudiziari la firma è accessibile.
Sì, sì, anche perché comunque può essere la firma sull'atto giudiziario può essere apposta con qualsiasi software, come ha detto prima Alessio, c'è Aruba, c'è Poste.
Quindi anche con la firma da remoto. Quindi anche con la firma.
Sì, perché io la firma da remoto di Aruba.
Ah, io avevo come atti DICHE questa, ma DICHE non mi è sembrato particolarmente amichevole.
Sì, adesso poi ne parliamo di quello.
No, però sono due problemi leggermente diversi. Cioè, la firma è accessibile, sì, sì, sì. Purtroppo non è accessibile il programma di deposito, però possiamo tranquillamente confrontarci.
Vabbè, questo è però...
tranquillamente.
Ok, casomai dopo ci scambiamo i tatti.
Grazie. Alex, sì, ti posso grazie. Poi chiedere magari di avere, se mi autorizza il signore, avere la mail o i contatti, qualcosa, poi ce la scambiamo.
Sì, va bene, ok.
Grazie Giampiero.
Disattivo l'audio del signor Cuomo. Ci sono ancora due mani alzate, il signor Capriati e la signora D'Onofrio.
Ok. Signor
Capriati?
Prova a chiedergli di riattivare l'audio eventualmente.
Sì, sì, eccolo.
Mi sentite?
Eccolo. Sì. Ciao.
Pronto? Ciao, sono Claudio Capriati e buonasera a tutti. Una domanda per il presidente, un attimo che silenzio l'iPhone, se no. Una domanda per il presidente regionale. Ha accennato delle difficoltà di utilizzazione della firma digitale negli atti notarili da parte di un non vedente. Considerato che il notaio è per legge tenuto a possedere la firma digitale e a firmare digitalmente gli atti, e considerato che anche le parti di un contratto possono firmare digitalmente gli atti, il fatto che per esempio alienante e acquirente abbiano la firma digitale, la condizione di non vidente di una di queste due parti impone necessariamente l'intervento dei testimoni?
Sì, la risposta è sì, perché purtroppo la legge, che tra l'altro è una legge vecchissima, in caso di parte non vedente prevede l'obbligo dei testimoni. Ovviamente la legge, che se non sbaglio è di tantissimi anni fa, non poteva conoscere l'introduzione della firma digitale, e a conferma di questo che ti sto dicendo ti faccio presente che la legge 18 del 1975 non ha modificato la legge notarile. Pertanto, per quanto riguarda i notai, anche se recentemente è stata introdotta la firma digitale, quindi un non vedente può tranquillamente firmare autonomamente, purtroppo il fatto di essere non vedente impone in ogni caso l'obbligo dei tuoi testimoni. È per questo che prima accennavo al fatto che ci deve essere un movimento associativo che consente anche e prevede anche la modifica della legge notarile per autorizzare la firma non vedente con la firma digitale anche negli atti pubblici. Però ad oggi non è permesso.
Ho capito, va bene. D'accordo, grazie mille.
Grazie a te.
Allora, chiede la parola la signora D'Onofrio.
E poi dopo andiamo avanti. Poi,
eventualmente... poi ci sono altre tre alzate di mano e due domande su chat. Dimmi come intendi
procedere. Vabbè, intanto facciamo questa, poi vediamo.
Okay. Buonasera a tutti, chiedo scusa, mi ha anticipato. Molto apriati, infatti volevo chiedere se fosse valida pure a livello di atti notarili la firma digitale. A questo punto mi domando il perché, visto che l'evoluzione della firma è andata avanti, la digitale non si è resa anche per gli atti notarili autonoma, accessibile la firma digitale al non vedente. È triste nel 2021, no? Avere dei testimoni che testino che la firma è valida. Non so se riesco a spiegarmi, chiedo scusa.
No, abbiamo capito perfettamente, purtroppo però devo confermare che attualmente la legge notarile non è stata modificata e solo il fatto di essere non vedente impone l'obbligo della presenza dei tuoi testimoni. È auspicabile quanto prima, siccome come ha detto lei siamo nel 2021, che anche questa legge notarile venga modificata, quantomeno per le persone non vedenti che possono firmare digitalmente.
Io sono una di quelle che fortunatamente non può firmare tranquillamente.
Mail,
è molto triste questa cosa, vero? Mi sconvolge sinceramente.
Lo so, ha ragione, però purtroppo attualmente è così. Si spera che ci sia una modifica legislativa in tal senso e che il mondo associativo riesca a fare la dovuta pressione sulle istituzioni.
La ringrazio, chiedo scusa.
Prego. Grazie.
Allora
perché... ci sono altre. Allora, direi di prendere queste qua e non alzate più mani. Poi dopo la prossima cosa facciamo un'altra tranche di domande. Quindi prendiamo chi si è prenotato adesso e vediamo.
Giuseppe Pizzo.
Ok.
Eccomi. Okay. Allora, scusate se intervengo un'altra volta, ma questa domanda la devo proprio fare. Allora, innanzitutto volevo chiedere se è possibile alla fine, insomma, della trasmissione, in qualche modo avere qualche contatto o tu, Alessio, oppure dell'avvocato che ne parlava prima, per avere qualche chiarimento in privato. E poi vorrei sapere una cosa, mi sono capitati due casi di dover fare dei finanziamenti, uno per acquistare, un attimo che disattivo la voce, se no mi sentite ora?
Sì.
Allora, praticamente è successo questo, io volevo acquistare un telefono un televisore nel 2018 e sono andato all'Euronics all'Unieuro di Arezzo. Praticamente la direttrice non mi ha voluto fare il finanziamento proprio perché firmava la mia mamma a posto mio, e poi mi ha detto no, dice l'Agos non lo consente. Invece poi io ho contattato l'Agos e mi ha detto guardi, non è vero, l'Agos lo consente. Poi sono andato proprio in un punto 20, in un punto Agos, perché mi avevano proposto un finanziamento, io volevo aiutare un po' la famiglia, però mi hanno detto no, guarda, per gli acquisti non lo puoi fare, cioè per gli acquisti lo puoi fare, far firmare la mamma, mentre per i finanziamenti no. Ma dico, in questo caso, cioè io ero praticamente in carrozzina, non... se avevo una firma digitale la potevo usare oppure, cioè come, non so se mi avete capito.
No, abbiamo capito molto, sì, sì, molto bene, rispondo brevemente, magari non facciamo questioni private perché veramente siamo tantissimi.
No, se no diventa lunghissima.
Sì.
No, grazie. Teoricamente tu potresti ancora oggi firmare con firma autografa, ti hanno dato delle informazioni sbagliate perché, come ho detto prima, negli atti privati la firma del non vedente è pienamente valida a fini legali e fa sorgere diritti e obblighi. Ovviamente con la firma digitale si sarebbero semplificate le questioni, però ripeto, hai avuto delle informazioni non corrette. Prego a te, Alessio.
Sì, confermo quanto dice Franco, e poi comunque oggi, tra l'altro, se si accende un finanziamento, a me mi è capitato proprio con Agos o anche con Findomestic, ti mandano di fatto, esiste la firma digitale, perché ti mandano un PIN sul telefono, tu lo comunichi all'esercente, l'esercente lo inserisce e di fatto vale come firma, perché oltretutto ti arriva da InfoCert, che adesso poi ne parliamo, è proprio un ente certificatore, per cui di fatto la firma digitale in qualche modo c'è, si usa, per cui è proprio strana la cosa. Cioè,
sì, tanto è vero che poi sono andato all'Euronix e una che conoscevo della direzione mi ha detto: guarda, vieni qua, e gli ha dato il telefono a mia mamma, mi ha detto dimmi il numero, la mamma gli ha dato il numero, gli è arrivato un codice a posto.
Esatto, quella è firma digitale, cioè in un'altra ora forma, io, ma lo è.
Ora io mi chiedo perché quella dell'Uniero non mi ha fatto firmare con la firma digitale.
Si parla di disinformazione, purtroppo ancora oggi c'è.
E poi sono uscito dispiaciuto anche per il fatto di non aver fatto il finanziamento.
Certo,
va bene.
Certo, grazie.
Prego.
Alex?
Ci sono? Eccomi, mi senti?
Sì, sì,
sì. Allora, ci sono ancora appunto due alzate di mano, però se vuoi rinviare a dopo le lasciamo lì, e ci sono anche due domande in chat.
Dammi un attimo le domande di chat, così allora, parliamo un attimo.
La prima è, dice, vabbè, una considerazione, Michele Barbi dice: se però dobbiamo avere la firma digitale sempre con noi, se si tratta di firma remota non conviene usare la versione su smartphone?
Sì, certo,
ecco, assolutamente. E poi Guido Lorenzini chiede: salve, la firma digitale può essere usata anche in documenti formato PDF? Grazie Guido,
parliamo dopo.
Ok.
Okay. Approfondisci tu adesso.
Sì, 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 su questo sì, comunque sì, anzi auspicabile.
Esatto.
Allora, per le due mani, dai, facciamole, poi, okay, poi continuiamo.
Allora, la prima è il signor Gabriele Battaglia.
Ok.
Salve a tutti. Ciao Alessio, sarò velocissimo. Se io devo stipulare un accordo con una persona, creo un documento e lo firmo, e poi per un qualche, siccome diventa read only, se poi ho bisogno di modificarlo, non potendo più essere editabile, devo distruggerlo e crearne uno da zero e rifirmarlo, oppure essendo il possessore della firma a me è concessa anche la modifica? Grazie.
No.
Il documento, una volta firmato digitalmente, non è modificabile, però qui introduce un'altra problematica. Può capitare che due contraenti, uno ha la firma digitale e l'altro no, e qui ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi perché in questo caso purtroppo non si può firmare tutto il documento, entrambe le parti, il documento digitale, e quindi... bisogna necessariamente ricorrere alla firma manuale, autografa.
Eh sì, purtroppo sì. Mi è capitata a me, per esempio, al mio CAF, che addirittura... allora, fino a 2 o 3 anni fa non l'avevano. Adesso mi è capitato l'ultimo anno della serie. Sì, ce l'abbiamo, ma ce l'ha solo la mia capa, per cui non te la posso far usare. Quindi siamo arrivati a questo punto, per cui, perché mi piacerebbe firmare il 7.30 così.
Questo ci è servito per dire che nel momento in cui bisogna firmare digitalmente un documento, tutte le parti devono possedere la firma digitale.
Esatto, esatto.
grazie mille, buon lavoro ragazzi.
Mentre Gabri, no, il documento, se tutte e due avete la firma digitale, tu sei il possessore, no, lo devi rifare.
Grazie infinite, ciao, buon lavoro.
Prego, ultima.
Allora, il signor Maia, il signor Virgilio Maia, che ha alzato la mano.
Virgilio Maia.
Sì. Eccolo, buonasera.
Virgilio, mi senti?
Forse siete... Ah, eccolo.
Sì, adesso sì. Sì.
Ecco, allora, la domanda è velocissima. Ai fini testamentari, la firma digitale è valida? Cioè, se uno dovesse fare testamento, il cieco che lo digita su un file in Word, poi lo trasforma in PDF e lo firma digitalmente, quel testamento è valido?
Bella domanda. Franco.
Bella domanda che... Guarda, io in questo momento non ho una risposta definitiva. Dovrei approfondire la questione, perché la legge parla o di testamento olografo, e quindi vuol dire che bisogna firmare con la penna, o di atto pubblico, bisogna andare al notaio, e lì non vale la firma digitale. È una questione da approfondire. Io in questo momento non posso rispondere. Se devo applicare in maniera restrittiva la legge, ti direi di no, certo, perché non lo prevede la legge. Però
anche perché
è un
testamento dovrebbe essere scritto di pugno.
Esatto, quindi non può essere. Quindi se devo applicare in modo restrittivo la legge, io ti direi di no. La firma digitale non può firmare un testamento.
Però Franco, qua, grazie Virgilio perché è un'ottima domanda, però mi verrebbe una... così, siccome non ne abbiamo parlato, ma oltre alla firma digitale, sì, ne approfitto per parlare anche di questo, esistono e si acquistano a parte, una volta che si è preso la firma digitale, esistono le marche temporali. Cosa sono di fatto? Una volta firmato, non è obbligatorio, però una volta firmato un documento digitalmente, mentre si appone la firma, si può anche richiedere, sempre dall'ente certificatore, una marca temporale. Cosa significa? Che attesta che oltre a essere firmato digitalmente e giuridicamente valido, si attesta che la data e l'ora in cui è stato siglato, in cui è stato archiviato, siglato quel documento è certa. Quindi se ne garantisce l'esistenza alla data e all'ora in cui si è apposto la marca temporale. In questo caso, Franco, secondo te, siccome io sono non vedente, il mio unico modo di scrivere è quello,
secondo me, Alessio, ti ripeto, se io applico in modo restrittivo la legge, non può perché il testamento olografo deve essere scritto olografo di pugno, lo prevede la legge, non ne scappiamo. Se invece vogliamo fare testamento per atto pubblico, anche qui la legge, no, la legge notarile non lo consente, quindi a mio avviso non è possibile. E poi è arrivata una considerazione in chat, se non sbaglio,
sì,
di Luigi Latini,
esatto,
che dice una cosa correttissima: la firma digitale è a tempo, quindi
sì,
non,
sì, è a tempo,
non può valere.
Però, okay, è a tempo, però se usi la marca temporale ne estendi la validità nel tempo, perché la marca temporale fa sì che la firma, cioè tu dici quella firma c'era, esisteva e c'è, la data e l'ora di firma è certa. Quindi se si vuole che un documento abbia valenza anche in futuro dal punto di vista della rintracciabilità nel tempo, se oltre alla firma digitale si appone la marca temporale, a quel punto il documento non ha scadenza da questo punto di vista. Non so se tu, Franco, le marche temporali le usi o le hai, ma...
Le conosco, ma non le uso, però anche con la marca temporale, secondo me, può al massimo essere valida negli atti privati, ma non può essere comunque...
No, l'atto pubblico non... No, esatto. Testamento non ha... Quindi... Vabbè. Però parlandosi di se vogliamo che un documento sia comunque riconosciuto valido nel tempo... Per far sì che la cosa deve essere apposta anche la marca temporale. Lo dico perché tutte le volte che mi consegnano il CUD tutti gli anni viene anche marcato temporalmente. Per cui evidentemente c'è anche questa, questa possibilità. Allora, grazie intanto per le domande molto interessanti. Andiamo avanti col fatto di dove reperire la marca, dove reperire e quali dispositivi di firma possiamo utilizzare. Perché non è purtroppo tutto oro quello che luccica, perché tanti software purtroppo non sono accessibili. Alla data di oggi, 14 di gennaio del 2021, per la mia conoscenza, cosa c'è di accessibile? Allora, Poste Italiane, sia nella versione su chiavetta che software da installare sul PC. Poste Italiane consentono di avere sia la firma con dispositivo che da poco anche la firma remota. Il problema è che la firma remota di Poste Italiane non c'è l'app da PC, da smartphone. C'è soltanto, e ripeto, c'è soltanto l'app per PC da installare sul computer. L'applicazione firma OK, è accessibile. L'ho provata una mezz'oretta prima di cominciare qua. Quindi non ho la firma remota, ma ho visto se l'applicazione era accessibile tale quale alla chiavetta ed è tale quale alla chiavetta. Quindi con le poste possiamo usare sia la chiavetta, la Poste Key, o anche il lettorino con la smart card, o anche la firma remota, purché si faccia tutto da PC. PC o Mac, Windows o Mac, naturalmente. Aruba. Aruba è accessibile il software da PC, il software che si chiama, allora quello di Poste si chiama Firma OK, quello di Aruba si chiama Aruba Sign, e di questo software Aruba Sign è accessibile quello da installare su PC, perché ve ne è una versione accessibile proprio sul sito, cioè sia la versione non normale che la versione accessibile. A oggi sto testando una versione 2.0 beta di questo software, del software Aruba Sign, e non c'è più la versione accessibile, ma ce n'è una versione sola che è accessibile. Quindi si sono decisi a non discriminarci più come il software accessibile e il software non accessibile, ma un software solo che sarà accessibile. Questo per quanto riguarda il software installato su computer, su PC. Ho provato a scaricare il software della chiavetta di Aruba per vedere se fosse accessibile anche quello. Il software da chiavetta non mi risulta accessibile, almeno a me. Poi, naturalmente, chi ce l'ha mi potrebbe anche smentire tra 5 minuti o anche subito. Però io personalmente ho visto, facendo l'installazione, che il software della chiavetta non era accessibile. Non so tu, Franco, se la chiavetta di Aruba ce l'hai ancora.
Sì, ce l'ho ancora, però io solo uso la remota.
Ok, perché? Perché appunto la firma remota di Aruba è accessibile. Ed è ok, mi confermano che la firma di Aruba da chiavetta ancora non è, almeno a quanto mi dicono, non è accessibile. Allora, la chiavetta, appunto, invece il software da Aruba per firma digitale da smartphone e per firma digitale sia in modalità con smart card che remota da computer o Mac è accessibile. C'è la versione, adesso c'è la versione accessibile, più avanti ci sarà una versione sola che è accessibile, almeno io. C'è ancora qualche cosina da mettere a posto, ma mi sembra che stiano lavorando nella direzione giusta. Dike. Software Dike. Mi sa che in sezione ci sono problemi di linea. Allora, Dike. Il Dike è il software di InfoCert, che è un altro ente certificatore. Fino a un po' di tempo fa era accessibile, c'era la versione accessibile. C'era la versione accessibile. Ok, riabbiamo Alex. C'era la versione accessibile di InfoCert e si poteva utilizzare, questo fino a un po' di tempo fa. InfoCert è il provider delle camere di commercio. Adesso, sinceramente, non so se è accessibile. Io in ufficio ce l'ho, Dike, ma non è accessibile. Poi, se ce n'è una versione accessibile, io al momento non so se l'hanno rifatta, perché c'era stato anche un accordo con l'Unione da parte di InfoCert, però piano piano poi hanno cambiato i software e non è più accessibile. Ho trovato un altro gestore, un altro certificatore, che è Namirial. Ok. Namirial, il cui sito è www.firmacerta.it, si chiama così, ha un software accessibile. Cioè, sia la versione non accessibile che accessibile. La versione accessibile è molto semplicina, non ha forse tutte le funzioni che ha la versione grande, la versione non... però ci firmi, ci verifichi, ci poni le marche temporali e ci fai praticamente tutto quello che serve in un software di firma. Quindi puoi firmare sia remotamente che col dispositivo di firma. Che in teoria è anche fattibile una cosa. Io ho il software di Poste, ci metto dentro la chiavetta d'Aruba che viene vista come un lettore di schede e potrei firmare. In realtà non è pienamente legale la cosa, perché i software sono rispettiva proprietà di chi li distribuisce. Quindi non è assolutamente il caso di farlo, secondo me. Per cui, a oggi, facendo una così scala di valori, se si vuole la chiavetta, ancora oggi è buono usare Poste Italiane, Postecom. Se vogliamo la smart card, possiamo usare Poste, possiamo usare Aruba, possiamo usare namirial.firmacerta.it e possiamo utilizzare, diciamo, queste. Se vogliamo la firma remota, se la vogliamo usare con lo smartphone, si può utilizzare Aruba, tranquillissimamente, perché è accessibile. Se vogliamo utilizzarla col PC, solo col PC, possiamo utilizzare la firma remota di Aruba e la firma remota anche di Poste Italiane. Namirial devo controllare, perché non avendocelo ho potuto solo vedere un po' il software, ma mi sembra che l'opzione firma remota c'era, per cui si può usare anche quello. Per quanto riguarda l'ottenimento della firma, come si fa? Intanto si deve scegliere un certificatore, si deve scegliere un ente certificatore. Sì. Allora, più o meno ve li darò. Allora, si va dal certificatore, quindi nel nostro caso possiamo scegliere o Poste o Aruba o Namirial, se vogliamo questa terza alternativa un po' poco conosciuta, ma in realtà c'è. Fare tutta la richiesta, che si fa, mediamente si fa online, si paga, e poi vi dirò anche più o meno quanto, e poi si deve andare di persona o usare un metodo alternativo per il mitico riconoscimento. Perché? Perché chiaramente la firma digitale, per essere valida, devi essere riconosciuto. E quello è l'unico caso in cui devi appunto o presentarti o effettuare un riconoscimento. Funziona un po' come lo SPID, di fatto. Funziona un po' come abbiamo visto lo SPID. Per le poste il riconoscimento si fa in posta. Costa la chiavetta di Poste, perché bisogna acquistare la chiavetta e la SIM card la prima volta. Tra SIM card e chiavetta si va circa sui 70 euro, 70-75 euro più, euro meno. Se si vuole utilizzare invece il lettorino con la smart card, costa forse un 20-30 euro meno, tra tutto. Con Aruba i prezzi sono più o meno simili della chiavetta, almeno da quello che mi sembra di aver visto, ma sui rispettivi siti si trova tutto scritto e anche in maniera molto, molto chiara. Namirial ha un po' di costi un po' particolari. Anche lì la chiavetta va intorno ai 50-60 euro, prevede anche la firma remota, addirittura prevede la firma remota temporanea, che vale solo per una volta, perché se magari ti serve di farla, usarla una volta e non usarla più nella vita, tu puoi fare la firma temporanea per una volta sola, remota, e te la fanno. E mi pare costi 4-5 euro, una cosa del genere. La firma remota delle poste costa è in promozione per 6 mesi, dal novembre 2020, e in promozione costa 39 euro IVA compresa. Ok, viene 39 euro la firma remota di Poste, adesso in promozione. Quando non sarà più in promozione viene 45 euro. La firma remota di Aruba, anche quella viene sui 38-39 euro e qualcosa, sempre IVA compresa. E perché Gino ci ha scritto che compreso il riconoscimento? Perché? Perché come si può fare il riconoscimento? Allora, con le poste dobbiamo andare in posta, dobbiamo andare lì. Oppure, che è la cosa migliore, con Aruba si può fare da un commercialista convenzionato con Aruba, quindi si fa la domanda online, si stampa tutto, si va dal commercialista, lui ci riconosce, fa la verifica dei documenti e ci fa firmare davanti a lui. Quello è l'unico momento in cui dobbiamo firmare davvero. È l'ultima volta che usiamo la firma normale per prendere la firma digitale. È anche possibile con Aruba, non mi ricordo con Poste, ma con Aruba sicuramente sì, il riconoscimento tramite webcam. Allora, come funziona? Intanto si paga. Il riconoscimento tramite webcam si paga 15 euro. Funziona che fai una videochiamata con l'omino che sta dall'altra parte di Aruba, ti chiede di mostrargli i documenti, ti chiede di farti vedere, ti chiede di... Lui ti manda un codice OTP, famoso codice OTP, che tradotto in parole semplici vuol dire una botta e via. Codice OTP sul telefonino, tu lo devi, a un certo punto lui ti chiede di inserirlo, tu lo devi inserire e si fa tutto il riconoscimento. C'è il problema che alle volte, se dall'altra parte tu non glielo dici e lui si accorge, o anche se glielo dici che sei non vedente, potrebbero non proprio prenderla bene. Almeno con Aruba a qualcuno gli è successo. Chiudono la chiamata direttamente. Sul perché non lo so, ma evidentemente diciamo che evidentemente il discorso di avere dall'altra parte un non vedente può non mettere tatuaggio, comunque può non... C'è sempre molta diffidenza da questo punto di vista, però io molti l'hanno fatta. Magari uno si fa assistere da un'altra persona, in quel caso magari sono un po' più tranquilli. È vero che mi piacerebbe farla da solo, però è giusto anche che... Cioè, non è giusto, ma può succedere questa cosa. Sì, Aruba prevede anche dai notai, prevede anche... Ma non, no, mi sembra che il riconoscimento andando di persona in un ufficio non si paghi. Mi sembra che sia gratuito da parte di Aruba. Con le poste, qui c'è la novità, se abbiamo per caso fatto lo speed con loro, o abbiamo un identificativo delle poste cosiddetto forte, loro lo chiamano così, cioè se abbiamo un conto banco posta, quindi abbiamo un identificativo che da loro è certificato, perché avendo fatto il conto da loro, loro sanno chi sei. Se abbiamo la PostePay Evolution, quella che ti permette di lavorare online, e siamo iscritti alla piattaforma online delle poste certificati, si può ottenere il riconoscimento per fare la firma remota delle poste direttamente con le credenziali forti che abbiamo, quindi o con lo SPID, oppure con le credenziali che usiamo per accedere al banco posta, per esempio. Così ho letto, poi non l'ho mai fatta, ma ho letto oggi che è così. Quindi, perché l'ostacolo più grosso che molti incontrano nell'andare a fare la firma digitale, o come abbiamo visto anche l'altra volta con lo SPID, è proprio il riconoscimento, perché purtroppo o ci vai di persona o lo devi fare con una webcam. Diciamo che però, una volta fatta la firma digitale, vi si apre un mondo, perché per esempio, come ho detto l'altra volta, con la firma digitale puoi direttamente fare lo SPID, senza doverti andare a far riconoscere, perché ce l'hai. Poi con la firma digitale aprirti una casella di posta elettronica certificata, una PEC, perché ce l'hai. Tu, essendo la firma digitale, sono certificati pubblici, quindi tu sei automaticamente riconosciuto e ci sei. Quindi la firma digitale, poi, una volta avuta, vi apre un mondo, tra virgolette, di cose per cui servirebbe da andare di persona, ma in realtà le puoi fare da casa. Spero che siano sempre di più. No, allora, i costi non sono annui. Allora, la firma dura 3 anni. Dopo 3 anni va rinnovato il certificato, va rinnovato il certificato. Il rinnovo del certificato ha un costo basso. Ora io l'ho fatto. Diciamo che ha un costo di rinnovo. Si può rinnovare una volta il certificato. Io parlo delle smart card e delle SIM card. Si può rinnovare una volta, però dopo bisogna ricomprarsi la smart card o la SIM card. Non importa ricomprarsi tutto il dispositivo, la chiavetta, perché nella chiavetta delle poste la smart card si può togliere. Una volta nelle chiavette di InfoCert no, bisognava ricomprarsi tutta la chiavetta perché la smart card era saldata dentro, cioè il certificato era saldato dentro. Tu ti ricompri la smart card dopo 6 anni. Quindi, primo acquisto si paga. Primo rinnovo dopo 3 anni si paga. Secondo rinnovo non si può rinnovare, ma si deve pagare la smart card o la SIM card a seconda di quello che si è preso. La firma remota dura 3 anni e va rifatta. Dopo 3 anni si ripaga i 35, 38, 39, quello che è per il rinnovo. Quindi il costo non è annuo. Il costo non è assolutamente annuo. Una volta comprata ce l'hai e ti funziona. Per 3 anni perlomeno ti funziona senza problemi alcuni. Prego, Alex, ci sono domande?
Allora, c'è un'alzata di mano, Elisabetta Barsotti e anche Enrico Brustolin.
Ok, chi è alzato prima?
Elisabetta.
Ok.
Elisabetta?
Scusate,
eccola.
Ciao. Non so, forse l'ho fatto in maniera inconsapevole perché non volevo chiedere nulla.
Okay, anche il signor Brustolin ha abbassato la mano, quindi
non lo so perché
ci sono altre.
Aspetta, solo per far parlare prima qualcun altro.
Ok.
Per la correttezza, diciamo.
Sì, ecco. Sì, perché no. Di solito la abbassiamo noi poi la mano. Dica.
Ah, va bene. No, semplicemente dico, dopo la prima volta che faccio, tanto per dire, parlo di ruba, questo è il caso, no? Che uno ha fatto la richiesta. Posto che sia riuscito senza problemi, senza ostacoli, come veniva prima accennato da Alessio, ecco, dico, voglio sperare che la seconda o anche la terza, ma già la seconda volta non ci siano quegli eventuali ostacoli o impedimenti ai quali si è accennato una prima volta.
Allora, grazie Enrico. Dunque, vogliamo parlare di poste. L'impedimento con poste al momento è solo tecnico. Cosa vuol dire questo? Che per rinnovare la SIM card c'è una procedura. Non bisogna più fare il riconoscimento, questo no. Però per rinnovare la procedura di poste, al momento poi potrebbe cambiare, c'è una procedura tecnica un po' complicata e non propriamente simpatica da fare perché ci vuole al momento Internet Explorer e Java, se no non lo fai. Una volta che tu hai tutte le condizioni attive, quindi hai Internet Explorer, hai Java che funziona, Internet Explorer che funziona e tutto, la procedura si fa, è accessibile. Io l'ho fatto caldo per un po', perché ti va proprio a scrivere il certificato nuovo sulla smart card, quindi se quella cosa non ti va a buon fine bruci tutto, però ce l'ho fatta tranquillamente e vai. La seconda volta, credo, trattandosi di riacquisto per un rinnovo, e credo che per la seconda smart card bisogna rifare, credo, la procedura, perché non ci sono ancora arrivato a farla scadere la seconda volta, ma penso bisogna fare il riacquisto, e quindi, essendo che è un riacquisto, credo che anche lì ti hanno già riconosciuto, sanno chi sei, non dovrebbero esserci particolari problemi, però questo lo vedremo solo, lo scopriremo, come diceva quello, solo vivendo, perché non avendolo ancora fatto il secondo rinnovo. Mentre il rinnovo di Aruba per la firma remota credo non ci siano problemi, si fa online e basta, perché anche lì è un rinnovo, quindi tu... Credo di no, però anche lì dovremmo capirlo. Allora, sempre domanda via chat. se con la carta elettronica sarà possibile fare il riconoscimento. Io per ora in tutti i provider che ho visto mi sembra di no, però non è escluso, non è escluso, però comunque è un riconoscimento de visu che devono farti, quindi presumo che qualcosa bisogna sempre fare. Ci sono altre alzate di mano?
Allora, ci sono due alzate di mano, il signor Giuseppe Pizzo e il signor Massimo Pasqualli, nell'ordine, e allora, anche Virgilio Maia.
Allora, vai nell'ordine.
Giuseppe Pizzo, prego.
Sì, mi sentite? Sì, ok. Sì. Allora, volevo sapere, ma c'è uno di questi provider che gestiscono la firma digitale che una volta comprata la chiavetta bisogna fare solo il rinnovo, pagare il rinnovo, ma non necessariamente riacquistare dopo un tot di tempo la SIM, il dispositivo?
No, è una normativa. Tutto è regolato a livello di normativa, sia in italiana che a livello di Unione Europea. Quindi no, dopo il secondo rinnovo il dispositivo fisico va riacquistato.
E come si riacquista? Come si è acquistato,
come la, prima si è acquistato la prima volta? Non so, però se trattandosi di riacquisto richiede nuovamente di fare il riconoscimento. Questo non so se te, Franco, ti è mai capitato di rinnovare due volte una firma digitale.
Io sicuramente l'ho rinnovata perché ce l'ho da diverso tempo, ma obiettivamente non mi ricordo. Non penso di aver avuto problemi in fase di rinnovo.
Ok,
però obiettivamente grazie, non mi ricordo.
Grazie. Altra grazie. Domanda?
Allora, il signor Pasqualli, prego.
Sente?
Sì, sì, prego.
Salve a tutti. Allora, io avevo sentito inizialmente che parlavate che quando si acquista una firma elettronica, diciamo così, c'era anche la possibilità di visualizzare la firma, giusto come uno alla PEC, mi devo rivolgere a dei siti per certificare la firma, se tante volte questi siti non sono accessibili. Sono già inserite nel pacchetto questo?
Allora, per la verifica...
Scusi,
allora,
perché non è facile parlare...
No, ho capito perfettamente. Allora, per esempio, il sito di Poste per fare la verifica è accessibile. Almeno fino all'ultima volta, un po' di tempo fa che l'avevo usata, il sito di Poste per fare la verifica è accessibile. Comunque, come vi farò vedere tra pochissimo, che farò la dimostrazione, con il software che tu prendi, che sai che già è accessibile in partenza perché lo sai prima, perché lo acquisti e lo usi, col software firmi e puoi anche verificare le cose che ti mandano gli altri.
Esatto.
Infatti noi sulle nostre postazioni d'ufficio abbiamo tutti dighe, che serve appunto perché se l'amministrazione ci mandano i documenti firmati in formato P7M non li possiamo verificare. Quindi il software, di fatto tu potresti anche andarti a scaricare il software Aruba Sign accessibile o quello delle Poste, anche se tu non hai il dispositivo, tu lo puoi usare anche solo per verificare, perché i software sono liberamente scaricabili. Quindi l'accessibilità di fatto c'è, perché uno prende il software, lo tiene lì e poi verifica tutto.
Io, per esempio, l'ho salvato nei preferiti, però mi funziona una volta e poi nei preferiti non funziona più.
Cioè... perché alle volte cambiano gli indirizzi, anche per motivi di sicurezza a volte cambiano gli indirizzi diretti. Quindi bisogna sempre partire, magari mettere nei preferiti non proprio il sito da dove si fa il riconoscimento, ma il sito dove ci si arriva, in modo da avere poi la sicurezza che quel link ci sia sempre.